Benvenuti e benvenute alla prima puntata della Fuga del Gatto, la trasmissione della domenica pomeriggio che cercherà di farvi compagnia e farvi ripigliare dalle fatiche del sabato sera con della coltissima e soave musica classica. Non sempre soave, ma oggi sì, ad esempio. Abbiamo iniziato con Domenico Scarlatti, la sonata K30 in G minore, che si chiama per l'appunto Fuga del Gatto e che è, come avrete brillantemente intuito, la sigla di questo programma e il pezzo che ha dato il nome al programma. Ne parleremo più approfonditamente prossimamente in altre puntate dove vi spiegherò un po' chi era Scarlatti e vi farò ascoltare alcune cose che faceva, ma per ora vi basti sapere che la Fuga del Gatto deve il suo nome, pare, la leggenda almeno vuole così, al gatto di Scarlatti, che si chiamava Napoleone, e che si fece una bella camminata sul pianoforte, anzi, non c'era il pianoforte, il clavicembalo di Scarlatti, e producendo, mentre camminava, delle melodie dissonanti, strane. Scarlatti ebbe un'intuizione, disse: bellissima questa cosa, e ne fece un pezzo. Beh, immaginiamo probabilmente un'ispirazione per un pezzo, e che è questo che avete sentito. In effetti assomigliava alla camminata di un gatto. Oggi in realtà non parliamo di Scarlatti, non parliamo di musica barocca, anche se invece la musica barocca ve la propinerò prossimamente molto spesso, ma parliamo di Erik Satie, perché volevo iniziare con qualcosa di un po' più semplice e amabile. Erik Satie, un compositore francese, pianista e compositore francese, che è vissuto nel periodo che va dal 1866 al 1925, è un personaggio piuttosto bizzarro e stravagante, un personaggio interessante da ascoltare, ma anche da interessante capirne qualcosa di più della sua vita e di cosa ha fatto. Perché non è proprio il compositore tipo a cui possiamo essere abituati quando ascoltiamo musica classica. Erik Satie viveva in un appartamento, ad esempio, strano, di due stanze. Questo appartamento lui chiamava l'armadio. Era composto da due stanze minuscole, come spesso succede a Parigi, dove le case sono minuscole, piccolissime. Due stanze di cui una veniva usata, l'altra invece era chiusa a chiave e a nessuno era permesso entrare. Alla morte di Satie venne aperta e ci trovarono dentro una collezione di ombrelli di tutti i tipi a cui Satie era affezionato in modo evidentemente abbastanza maniacale. Inoltre aveva sempre in questa meravigliosa stanza, un'infinita serie di completi di velluto a cui teneva tantissimo, tutti uguali, uno uguale all'altro. Altre bizzarrie, ne aveva veramente tante, era l'idea fissa per il numero 3. Un'ossessione mistica, forse si pare una reliquia del simbolismo trinitario associato all'ordine cabalistico dei Rosa Croce, di cui Satie aveva fatto parte in gioventù in una delle sue innumerevoli esperienze strane, iniziate e poi mollate lì. Infatti, molte delle sue composizioni sono raggruppate in cicli di tre. Iniziamo con una composizione che in realtà, no, cioè che è appunto proprio un gruppo di tre, sono tre pezzi, si chiama Jack in the Box, La partitura di questa composizione è stata pubblicata postuma dopo la morte, perché Satie si era convinto di averla persa, non la riusciva più a trovare, il che fa anche capire che tipo di personaggio fosse. È stata trovata dopo la morte di Satie, quando hanno appunto, tra l'altro, aperto la sua stanza degli ombrelli e dei completini di velluto, e nel caos del suo appartamento, dietro al pianoforte nascosto, hanno trovato questa partitura. L'anno dell'inizio della composizione, perché poi è durata un po' la composizione, è il 1899, quindi un Satie piuttosto giovane ancora. E comincia con un pezzo di piano relativamente canonico, dall'ascolto abbastanza, si può dire, ovvio, ma poi in realtà mescola moltissimi stili e generi, cosa tipica di Satie, che diventano poi alla fine quasi un preludio al jazz e al ragtime successivo, cosa appunto anche questa piuttosto interessante di Satie e per niente inusuale. Ve la lascio andare, dura un bel po', il primo pezzo dura 7 minuti e 29, il secondo 6 e 32 e il terzo, il finale, 7 minuti e 20, quindi avete un po' di tempo per ascoltarvela bene e riposarvi, rilassarvi. ho detto dei tempi completamente sbagliati. In realtà, ma giuro che è colpa del maledetto programma VLC che usiamo in radio, ma non lo useremo ancora per molto, perché dice dei tempi completamente a caso. In realtà i tempi erano 2 minuti ciascun pezzetto, quindi è già finito questo pezzo. Allora, abbiamo raccontato un pochino di Rixety. Rixety nasce a Honfleur il 17 maggio del 1866, come abbiamo detto prima, ma si trasferisce quasi subito a Parigi. Per i primi anni della vita continuerà a fare un po' su e giù, prima a Honfleur, poi a Parigi, poi di nuovo a Honfleur e via via, ma essenzialmente è stabile a Parigi. Possiamo dire che era completamente calato nella vita parigina dell'epoca. A 12 anni entra in conservatorio, ma i suoi professori lo denigrano e lo trattano malissimo, imputandogli uno scarso talento, e lo scoraggiano subito dal continuare a fare musica, il che è abbastanza interessante e paradossale, cosa che effettivamente non è successa solo a Satie nella storia. Abbiamo visti tanti di grandi talenti inizialmente scoraggiati da accademie e professori che non capivano evidentemente niente. Satie non la prende benissimo, e giustamente anche forse, e nasce in lui un odio verso l'accademia e quella visione rigida di musica colta che era in voga al tempo, purtroppo neanche solo al tempo, possiamo dire. Questa visione anticonformista e un po' ribelle, come piace a noi, lo accompagnerà un po' per tutta la vita e in tutte le sue opere. Nel 1885, a 19 anni quindi, abbandona il conservatorio, basta, decide che non ne può più e decide di formarsi interamente da autodidatta, che per l'epoca non era affatto una scelta scontata e banale. Preso così dall'entusiasmo, si arruola anche in fanteria, tanto così, in uno slancio completamente a casaccio, slancio che ovviamente gli dura anche ben poco. Capisce in fretta che l'esercito non fa per lui, e anche perché era un periodino interessante per arruolarsi, e alcune settimane più tardi si espone volontariamente al freddo, ammalandosi di congestione polmonare e facendosi riformare. A quel punto Satie, ventenne, inizia a frequentare i locali bohemien dell'epoca. Uno tra i più famosi, le Chat Noir, quello del famoso poster, l'avrete visto un po' tutti, che era il fulcro della vita parigina in quel periodo, o perlomeno uno dei fulcri. In questo Chat Noir conosce Debussy, fra l'altro. Debussy deve moltissimo all'amicizia con Satie. Satie in questo contesto diventa un noto e amato pianista di cabaret, e effettivamente questa sua agilità mentale, che lo fa passare dalla musica classica e le composizioni di piano con delle radici più classiche, e poi passare da quello a composizioni invece cabarettistiche, è un'agilità mentale che si riflette poi in tutte le sue opere, che possiamo ritrovare un po' ovunque e che lo rende effettivamente molto interessante. La prossima composizione che ascoltiamo si chiama Ogive. Le Ogive si pensa che fossero in parte almeno ispirate alla contemplazione delle volte delle chiese gotiche, di cui Parigi è piena. Per la prima volta in questa composizione Satie elimina completamente tutti i tagli di battuta all'interno della partitura. È una partitura molto strana e bella da vedere, perché non ha appunto i tagli di battuta, e quindi non a primo impatto è difficile capire il ritmo di questo pezzo. Con questo gesto si consuma una rottura finale, definitiva e drastica con la tradizione musicale arrivata fin lì, e Satie si piazza volontariamente in una posizione marginale che non abbandonerà mai più a quel punto. E vi faccio sentire questi tre pezzi chissà quanto durano, ma qui VLC mi dice che durano all'incirca 7 minuti in tutto, ma non, boh, chissà, 10 minuti forse, boh, sentiteveli. Se non vi siete addormentati, o anche in realtà se vi siete addormentati, forse va bene lo stesso. Spero abbiate apprezzato questa composizione lenta, ma secondo me non deprimente, anzi molto piena di fantasia e che lascia spazio all'immaginazione. E probabilmente avrete notato come me che è adattissima a questa giornata plumbea e un po'... strana, perché almeno da qua, dalla finestra della nostra regia, il cielo sembra veramente un blocco di marmo ed è tutto molto fermo, diciamo. E quindi forse la musica di Satie oggi va abbastanza bene, adatta. Sono le 17 in questo momento, per chi ci ascolta in diretta, per chi ci ascolta al podcast, non lo so, decidetelo voi. Continuiamo ancora con Satie, ma ci restano ancora pochissimi pezzi e poi vi lascio a cose decisamente più frizzanti e la prima puntata della trasmissione 3000 siepi, che vi racconterà di sport, sudore, fatica e musiche frizzanti. Ma invece no, io per adesso continuo a rilassarvi e provare a farvi rilassare e a riprendere dal sabato sera con Satie. E ascoltiamo l'ultima composizione che vi volevo far sentire, che è Nguyen. Nguyen fatta di 5 pezzi, e secondo me è una delle più belle, almeno a me è forse quella che piace di più. Eravamo rimasti all'esilio dalla tradizione musicale di Satie, con la rottura dall'accademia e dalla musica classica tipica dell'epoca. Questo esilio permette a Satie di diventare uno sperimentatore anche divertito, mai rancoroso. Abbiamo parlato prima delle composizioni di Satie per cabaret, ma in realtà Satie si è lanciato anche in opere, in composizioni strane di vario tipo. Una delle cose che amava fare, e che all'epoca veramente non era assolutamente una cosa scontata, inseriva dei suoni innovativi per quell'epoca, come sirene, macchine da scrivere, rumori vari, cose che adesso ci sembrano abbastanza scontate e che probabilmente alla luce sia della musica classica contemporanea, ma anche di non quella classica, ci sembrano cose abbastanza ovvie. In realtà stiamo parlando, ricordatevi, del comunque fine 800, e non era per niente scontato. Iniziò anche a inserire degli oggetti nella cassa armonica del pianoforte per produrre delle strane atmosfere, e tra i vari esperimenti compone un brano che viene conosciuto come il brano più lungo della storia, Vexation, con un titolo abbastanza, Vessazione in italiano, abbastanza esplicativo. Non vi preoccupate, non è un brano che vi farò ascoltare, anche perché è un brano composto da 35 battute ripetute 840 volte. Per una durata totale, in Satie spesso non si può dire la durata precisa perché dipende molto dall'esecutore, una durata totale che va dalle 19 ore e mezzo alle 24. È un brano che è stato eseguito, potete immaginare, non tantissime volte, con grossa vessazione appunto subita sia dagli ascoltatori ma anche e soprattutto dai pianisti, che secondo Satie non dovevano mai staccarsi dal piano per tutte le 19-24 ore. E quindi vabbè, potete immaginare che meraviglia per un pianista eseguire questo pezzo. Ma non ve lo farò ascoltare, appunto, non vi preoccupate. Invece vi faccio ascoltare le Nguyen di cui si parlava prima. Le Nguyen sono un esempio di questi componimenti che sono difficilmente inquadrabili. Non si può dire che siano completamente staccati dalla tradizione classica pianistica fin lì, ma al tempo stesso contengono evidentemente qualcosa di estremamente nuovo e moderno, tant'è che ascoltare anche le ogive che abbiamo ascoltato prima, forse alcuni di voi avranno ricordato pezzi, compositori molto più nuovi, come ad esempio Ludovico Einaudi o altri compositori contemporanei a noi. Al tempo non c'era niente di tutto ciò, quindi Satie evidentemente ha inventato un tipo di composizioni strane e difficilmente appunto inquadrabili per l'epoca soprattutto. Al tempo stesso sono delle composizioni senza, forse senza tempo, che anche adesso sono, risultano estremamente espressive, non tanto espressione di un geist, di un tempo preciso, ma espressione di un qualche sentimento che va al di là dell'epoca in cui sono state suonate, che quindi arrivano bene anche a noi adesso. Ma vi faccio sentire, basta, queste 5 pezzi delle New Sien. Ritorniamo, prima le Ogive erano 4, e Jack in the Box abbiamo detto 3 per l'ossessione di Seti del 3, adesso qui invece ne abbiamo 5. E niente, ve le faccio sentire, sarà l'ultima composizione. Poi alla fine delle New Sien, senza ulteriori interruzioni, vi farò sentire la nostra piccolissima sigla di chiusura, che in realtà è una sigla che userò sempre, che per l'appunto è sempre di Satie. Assolutamente non voluto, ma è così, che si chiama Chanson du Chat, la canzone del gatto. E vi saluto e ci vediamo, no, non ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima, e mi raccomando, rimanete all'ascolto del Wombat, perché dopo, più o meno verso le 5:30, inizierà 3000 siepi con la prima puntata.
Skip us in the crack. City, you can't be this one, so take a look.